Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Andiamo in guerra, il presidente francese mostra i muscoli con Mosca e lancia un messaggio all'Europa, rischiando però di dividerla.
Il problema non è la scelta di Macron di cambiare strategia rispetto all'approccio con la Federazione Russa sul conflitto ucraino. Il problema è che ogni capo di governo e capo di Stato europeo costruisce la propria strategia di politica estera e politica internazionale secondo le logiche di interesse nazionale che non collimano molto spesso con le logiche di interesse europeo. Questo è il reale problema. Il cambio di passo che imprime Macron in questo momento è duplice. Primo, per indebolire la Germania, che è un alleato avversario allo stesso tempo da sempre, che vive un momento di grossa fragilità con una guida debole come quella del cancelliere Scholz, che ha forze politiche all'interno della sua maggioranza, in particolare quelle più a sinistra, che tendono ad avere problemi sul perdurare a finanziare e a dare armamenti all'Ucraina e al perdurare del conflitto ucraino. Secondo, perché al proprio interno ha bisogno di mostrare i muscoli rispetto a polemiche continue sulla sua presidenza e sulla tenuta della sua presidenza. Sappiamo che Macron ha una maggioranza molto fragile dopo le ultime elezioni e quindi vuole prendere il palcoscenico internazionale per ridarsi un tono di leadership che era un attimino sbiadito. In questo senso quindi credo che ci siano in campo duplici esigenze che però sono tutte legate ad interessi nazionali che danneggiano la capacità dell'Europa di avere un ruolo nel palcoscenico internazionale. La cosa mi preoccupa molto perché non c'è nel bisogno di ulteriori escalation nel contesto di guerra in Ucraina. Sarebbe importante invece ci fosse la capacità dei principali attori politici europei e internazionali di raccogliere l'appello del Papa, che è stato sicuramente il più audace e il più coraggioso dell'ultimo periodo. Invece purtroppo anche con l'intervento degli Stati Uniti d'America, che hanno incaricato il capo di governo polacco affinché appunto mobilitasse l'Europa nel sostegno a Kiev, lo scenario sta prendendo delle forme diverse e distanti dalle parole di Papa Francesco.
Collettivi rossi impediscono conferenza alla Federico II, zittito il direttore del quotidiano La Repubblica. A sinistra oggi si accorgono che forse non sono poi così tolleranti.
C'è sempre qualcuno di più estremista di te, mi verrebbe da dire. Questa è una delle logiche che possono spiegare perfettamente quanto successo alla Federica II. In questo senso noi ci troviamo davanti alla classica situazione dove ci sono persone che sono ancora più a sinistra della sinistra stessa. Le polemiche subite da parte del direttore di Repubblica rispetto alle azioni e manifestazioni dei collettivi dimostrano che la situazione e gli scenari di politica internazionale stanno facendo male ai contesti interni di ogni paese. Quello che accade all'interno della sinistra, dove c'è una forte frizione rispetto alle scelte che i partiti della sinistra storica, in primis il Partito Democratico, stanno tenendo rispetto alla guerra in Ucraina, rispetto alla guerra in Palestina, sono difformi rispetto a quelle posizioni storiche di una certa sinistra extraparlamentare radicale che da sempre appoggia le cause terzomondiste e quindi la causa palestinese e la causa in questo caso anti-americana rispetto al conflitto ucraino-russo. E quindi si formano delle frizioni all'interno di quegli steccati di appartenenza ideologico-politica che sono storicamente riconducibili a sinistra e destra. Purtroppo bisognerebbe avere il coraggio di affrontare i problemi prendendo posizioni non demagogiche ma concrete. Ripeto ancora una volta, forse l'unico che è stato capace di non dividere ma di unire gli schieramenti in campo è stato Papa Francesco, che con la sua lettura della situazione internazionale, definita guerra mondiale a pezzi, e poi successivamente con l'appello a una tregua in Ucraina, che non significa resa, credo che sia stato l'unico attore coraggioso capace di dettare una linea che possa ricomporre tutta la cittadinanza europea e italiana dentro una posizione accettabile da tutti. Il resto, se no, divide, e divide anche dentro a quelli che sono gli storici schieramenti.
Una marcia su Bruxelles contro l'Unione Europea, che vuole costringere ad accogliere migranti e a rieducare i bambini ad accettare l'omosessualità. Il grido d'allarme arriva da Viktor Orban.
Viktor Orban pone delle questioni di assoluta priorità e di assoluta attualità ed intelligenza. Le pone con il suo solito tono vibrante, con la sua solita capacità di impattare in maniera forte nel dibattito europeo. Penso che oggi sia vero, i temi che pone sono di profonda attualità, la questione del flusso dei migranti, incontrollato e governato per lo più da trafficanti di esseri umani e da interessi speculativi di lobby internazionali, ahimè già troppo riconosciute e conosciute a tanti di noi. Dall'altra parte il problema della diseducazione gender ai più piccoli e quindi a questa discultura, non cultura, omosessualista. Bisogna avere il coraggio di dirle queste cose. Io apprezzo molto il coraggio di Viktor Orban nel contesto europeo, dove spesso e volentieri è da solo o in compagnia di pochissimi alleati, di avere il coraggio di aprire un dibattito su questioni spinose, che non sono marginali o divisive, come alcuni dicono, ma sono decisive, perché se non siamo consapevoli e capaci di governare questioni che riguardano la natura stessa della persona, la natura stessa della società, poi tutte quelle che sono le questioni economiche, le questioni sociali, vengono a sfilacciarsi, perché saltano le fondamenta. Un grattacielo potrà essere meravigliosamente bello e affascinante, ma se non ha delle fondamenta solide, fondate su cemento armato e non sulla sabbia, poi crolla. E quindi l'appello e la manifestazione che Orban propone va ad analizzare le cose con questa logica, e quindi personalmente mi trovo molto concorde.
Al capolinea l'esperienza di Zaia come governatore del Veneto, Salvini scioglie il nodo, Zaia andrà in Europa.
Di fatto vince Giorgia Meloni, il braccio di ferro con Matteo Salvini all'interno del centrodestra, e la questione del terzo mandato per i governatori, come abbiamo detto più volte anche qui dai microfoni di Mirko Risponde, era tutta una questione legata alla guerra di leadership interna al centrodestra, come successe ai tempi del superamento in termini di consensi elettorali della Lega rispetto a Forza Italia, ora Fratelli d'Italia fa quello che fece la Lega allora, che rivendicò i governatori di Lombardia, Piemonte e Veneto alla Forza Italia di allora. Oggi succede rispetto alla Lega, a Fratelli d'Italia, che in queste regioni è diventato ampiamente il primo partito, sia territoriale che nazionale. In questo senso quindi Zaia credo che andrà in Europa, appunto cercherà di attendere tempi migliori in cui ci potrà essere una reale contendibilità della segreteria di Matteo Salvini, e credo che probabilmente costruirà dal rifugio europeo la propria pedina futura sullo scacchiere della politica interna al partito della Lega. Vedremo se questo cambio all'interno della candidatura in Veneto porterà frutti positivi per i veneti e per anche il centrodestra di governo veneto, che viene fuori da una stagione di buon governo come quella di Zaia, ma credo che se non si sbaglierà a nominativo di candidatura verrà riconfermato. L'abbiamo visto con Galan quando ci furono mugugni, o anche con Roberto Formigoni rispetto alla non ricandidatura, e poi vinse comunque la coalizione alternativa alla sinistra. Perché poi è vero, se si può far continuare chi governa bene è la cosa migliore, e io l'ho ripetuto più volte anche qui dal Mirko Risponde, ma se si governa bene, si sceglie un candidato minimamente credibile, non si cambia comunque, e quindi si riconferma quella maggioranza.
Autonomia differenziata? È un salto nel vuoto, così ammazzeranno il Sud, ma se ci danno 30 miliardi, firmo. Ecco le parole di De Luca.
Il problema è sempre di soldi, il problema è sempre di come si realizza la solidarietà nazionale. Di fatto è lì il problema. L'autonomia è una grande opportunità, ma è una grande spada di Damocle, perché porta inevitabilmente tutti ad un'assunzione di responsabilità. Quindi i fondi perequativi, che sono il punto su cui si gioca il braccio di ferro tra governo e regioni del Sud, comprese anche quelle a traino centrodestra, che sono polemiche rispetto al provvedimento, anche se in maniera e con toni più deboli e meno eclatanti, pongono delle questioni evidenti. Io credo che l'autonomia sia una strada corretta. Da sempre la cultura cristiana è una cultura federalista ed autonomista. Citare Rosmini può apparire banale, ma è sicuramente corretto e opportuno e concretamente puntuale rispetto all'analisi del tema. In questo senso credo che il governo debba porre attenzione, come ha detto anche il Cardinal Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a garantire quelle che sono delle perequazioni adeguate alle regioni che inizialmente avranno difficoltà a reggersi sulle proprie gambe, che magari vengono da lunghi decenni, non anni, di dissesto finanziario sotto il tema della gestione dei servizi sanitari. Detto questo, però, credo che poi il virtuosismo delle regioni che camminano meglio e l'assunzione di responsabilità delle regioni più fragili possa poi creare le condizioni perché ci siano poi dei numeri migliori nella contabilità pubblica rispetto a quelli che abbiamo oggi, garantendo forse anche servizi più efficienti.
Reddito di cittadinanza potrebbe tornare in campagna. Il Movimento 5 Stelle deposita una proposta di legge regionale.
Ormai tutti davanti a un Parlamento a maggioranza centrodestra, quindi blindato in maniera forte e robusta, e che non dà possibilità di apertura a misure che non piacciono a questa maggioranza, cercano di lavorare a livello regionale dove hanno i consensi per poterlo fare. Lo abbiamo visto con Marco Cappato, che sta agitando l'Emilia Romagna dopo il Veneto e agiterà altri contesti regionali rispetto alla possibilità di legalizzare in maniera non costituzionale l'eutanasia nelle regioni. Oggi il Movimento 5 Stelle percorre la stessa dinamica, non con una raccolta di firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare come nel caso di cappato per l'eutanasia, non avendo eletti, ma avendo eletti il Movimento 5 Stelle in alcune regioni, parte dalla Campania, dove ha anche il sindaco di Napoli, nella sua espressione di partito, per tentare appunto di legalizzare nuovamente il reddito di cittadinanza. È un chiaro tentativo di rafforzamento del proprio consenso su una misura che ha visto portare al partito a guida Giuseppe Conte il massimo consenso mai ottenuto nella sua storia. Penso che sia una strumentalizzazione che non va ovviamente cavalcata. Abbiamo già visto i danni nefasti di misure di assistenzialismo improduttive che non generano lavoro ma che generano solo spesa pubblica improduttiva, e quindi mi auguro che questa direzione non venga a configurarsi con un provvedimento vero e proprio.
In Lombardia case a tutti meno che alle famiglie povere in graduatoria. Questi gli effetti della modifica del titolo quinto della Costituzione, ovvero l'autonomia differenziata, qui è già in atto, in versione politiche abitative, delle quali nessuno parla.
Il problema delle politiche abitative è un problema reale. Noi oggi abbiamo tanti, a me capita nel mio giro per l'Italia di ricevere tante segnalazioni in questo senso, abbiamo tanti cittadini italiani che avrebbero diritto a una casa popolare, viste le loro condizioni di reddito ed economiche, ma che non ce l'hanno perché le modalità con cui le aziende che gestiscono le case popolari non gli consentono di poter prendere parte al diritto che avrebbero di accedere a questo bene garantito dallo Stato. In questo senso quindi questa autonomia che prevede alle regioni la gestione di questo tema ha creato molti mostri, e abbiamo visto anche tanta iniziativa sbagliata e scorretta portata avanti da alcune regioni per dare accoglienza ai migranti attraverso una modifica dei criteri di ottenimento delle case popolari che ha pregiudicato purtroppo le famiglie italiane. Quindi in questo senso sicuramente la riflessione va fatta, e il tema della cittadinanza è un tema che deve avere un valore in termini di punteggio ben riconosciuto, ben premiante, perché non è una questione di discriminazione verso qualcuno, ma è una questione di garantire un riconoscimento di un diritto rispetto a un rapporto privilegiato che è riconosciuto anche in Costituzione tra cittadino e Stato.
Gli studenti del liceo di Partinico contro l'introduzione della loro scuola a Peppino Impastato è divisivo. 45 anni dopo, in Sicilia, il cognome Impastato fa ancora discutere.
Purtroppo la politica su questi temi, soprattutto in alcune aree del paese come la Sicilia, non ha il coraggio di imparare la lezione della storia, e troppo spesso ci si divide purtroppo dentro a contesti che non aiutano. Questa divisione presunta tale che viene invocata per non assegnare appunto l'intitolazione della scuola a Partinico, a Peppino Impastato, conferma questo. Io credo che tutti ci dovremmo riconoscere dentro alle battaglie civili di Peppino Impastato, a prescindere dall'appartenenza politica o religiosa che noi abbiamo. Il fatto che questo non accada vuol dire che non si è stati capaci in Sicilia, ma come già da tante altre parti del paese, di costruire una cultura di Stato, una cultura di patria capace di superare le appartenenze e di generare un'appartenenza primaria, che è quella alle valori civili e culturali della nazione. Mi auguro che in futuro questo sia possibile.
Il digiuno lo chiedono i bambini. Polemiche sul Ramadan a scuola. A Firenze tiene banco la questione del digiuno per il Ramadan per bambini di 9 e 10 anni.
Personalmente io credo che dovremmo rispettare le scelte che vengono prese dalle famiglie e le scelte religiose, nel senso che è logico che non dobbiamo adeguare le strutture pubbliche alle singole scelte delle persone, ma dobbiamo cercare di rispettare le scelte private che le famiglie prendono. Se una famiglia decide che un bambino debba fare digiuno a 9-10 anni e naturalmente gli insegnanti non registrano problematicità fisiche rispetto a questa scelta della famiglia, perché non farglielo fare? Perché voler eliminare le identità, quando invece le identità sono un valore prezioso? certo senso mi preoccupa molto un'idea di uno Stato neutrale. Uno Stato deve essere completamente e pienamente laico, ovvero capace di riconoscere le identità e di esprimere determinati valori che nascono da quell'identità che in quel territorio in maniera più robusta e più storicamente diffusa lo hanno segnato. Quindi non mi trovo concorde con chi vorrebbe togliere la libertà a queste famiglie di educare a determinati valori di carattere, in questo caso religioso, i propri figli. Il primo agente educativo, come la Costituzione ci insegna, è la famiglia.
Pannelli solari sulle tombe, ecco l'ennesima ecofollia in Francia che non risparmia neanche il cimitero.
Non c'è più rispetto di luoghi dedicati al silenzio e dedicati alla contemplazione dei propri cari. Purtroppo immaginare di mettere i pannelli solari sui cimiteri quando abbiamo sconfinati capannoni ancora da definire con la possibilità di recuperare energia dal sole mi pare pura follia. Personalmente credo che questa tipologia di azioni denotino uno scadimento valoriale e culturale, una mancanza di rispetto, soprattutto di chi ci ha lasciato e di coloro che vogliono andare a ricordare chi ci ha lasciato, che denota il decadimento culturale dell'Occidente.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.